La filosofia di Georges Brassens, dal canale YouTube Parole de Philosophe. Immaginiamo, sei su un ponte che attraversa la Senna, per sbaglio cadi in acqua e stai per annegare. Un passante assiste alla scena, si tuffa e ti salva la vita. E poi, una volta che sei sano e salvo, ti chiede semplicemente: va tutto bene? Come ti senti? Hai appena il tempo di dirgli: per fortuna che c'eri tu, grazie. Vorresti parlargli ancora un po', ma sei sotto shock, non sai cosa dire e lo sconosciuto se ne va. A questo sconosciuto non penseresti di chiedere come ti chiami o anche chi sei? Non gli faresti queste domande perché sarebbero in qualche modo inappropriate in tale circostanza. Chi può essere se non colui che ti ha appena salvato la vita? Non importa come si chiama e non importa se è un fornaio, un postino, un tassista o anche un agente di polizia in borghese. Tutto ciò che potresti imparare su di lui è insignificante, poiché ti ha appena mostrato nei fatti chi è veramente. Quindi è così, ti ha salvato ed è andato per la sua strada. Probabilmente non lo rivedrai mai più, non saprai mai come si chiama e cosa fa per vivere. Non saprai mai se ha le tue stesse idee politiche o se ha idee che detesti. Non saprai mai se in altre condizioni questa persona anonima sarebbe stata qualcuno che avresti apprezzato o odiato. Questo straniero a cui devi la vita è quello che Georges Brassens chiama il passante, un uomo qualunque, in una delle sue canzoni più famose, La Chanson pour l'Auvergnat. Il passante che senza tante cerimonie mi diede quattro pezzi di legno quando nella mia vita avevo freddo. O la locandiera che mi diede quattro pezzi di pane quando nella mia vita avevo fame. O ancora lo straniero che, canta Brassens, con occhio infelice mi sorrise quando i gendarmi mi presero. Un passante, una locandiera, uno straniero. Non ne sapremo di più, non conosceremo mai il loro nome. E ciò che terremo impresso nella nostra memoria non è come si chiamano o chi sono, ma quello che hanno fatto spontaneamente, senza pensarci. Il cuore della filosofia di Georges Brassens è qui, in questo vibrante elogio dell'anonimato. L'anonimo, l'opposto dell'eroe. L'eroe è colui al quale rendiamo omaggio, colui per il quale si organizza un funerale nazionale, colui al quale la nazione riconoscente apre il suo pantheon. L'anonimo è esattamente il contrario. È un brav'uomo per il quale fare del bene non è un atto eroico, ma un atto normale, un atto che va da sé. In una frase famosa, Hannah Arendt parlava della banalità del male. Al contrario, Georges Brassens parla di qualcosa più importante, la banalità del bene. Tutti noi prima o poi siamo stati aiutati, confortati o addirittura salvati da qualcuno di cui non sappiamo nulla. Qualcuno che potrebbe aver rischiato la vita per noi o che ci ha detto una parola di conforto o anche semplicemente ci ha sorriso quando ne avevamo più bisogno. Questo qualcuno è l'eccezione, è quello che si distingue dalla massa, quello che non fa come gli altri. Quello che si tuffa quando gli altri guardano, quello che simpatizza quando gli altri applaudono. Di fronte al passante, di fronte alla locandiera, di fronte allo straniero, ci sono sempre le persone di tutti i giorni, le persone per bene che si rallegrano della sfortuna altrui. E forse è meglio non sapere chi è il passante, chi è la locandiera, chi è lo straniero. Dare loro un nome rischierebbe di attenuare ciò che hanno di più prezioso. E ciò che hanno di più prezioso, a differenza degli altri, non è la loro identità. Ora cambiamo punto di vista. Ci siamo messi dalla parte della vittima, di chi ha freddo o fame, di chi viene arrestato dalla polizia. Mettiamoci ora dalla parte di colui che salva. Cosa succede nella testa o nel cuore di chi aiuta o salva l'altro? Brassens risponde in un'altra celebre canzone intitolata La mauvaise réputation. Conosciamo più o meno tutti la storia di questa canzone. In un villaggio la gente diffida di un silenzioso anticonformista che semplicemente si rifiuta di partecipare alla festa nazionale del 14 luglio, oppure lascia scappare i ladri di mele. Tutti lo calunniano tranne i muti, tutti lo additano tranne i monchi e infine tutti lo vorrebbero vedere impiccato tranne i ciechi, ovviamente. Ma ciò che è più significativo della canzone è il modo in cui il narratore descrive se stesso. Tuttavia non faccio del male a nessuno seguendo la mia strada da brav'uomo. Un brav'uomo è per definizione l'esatto opposto di un eroe. Come detto prima, l'anonimo, colui che salva qualcuno, è l'opposto dell'eroe. È un uomo normale, un brav'uomo che fa quello che tutti dovrebbero fare, tranne che gli altri non lo fanno. E non solo gli altri non lo fanno, ma lo odiano proprio perché fa quello che fa. E lo odiano al punto di farne il loro capro espiatorio. Lo prendono in giro, lo calunniano, parlano male di lui e infine vorrebbero impiccarlo. Ma loro chi sono? Sono semplicemente le persone di tutti i giorni, le persone per bene a cui non piace che altri seguano una strada diversa dalla loro. Questo brav'uomo è il passante dell'altra canzone. Quello che ha dato quattro pezzi di legno, o la locandiera che ha dato quattro pezzi di pane, o lo straniero che non ha applaudito quando la polizia ha arrestato il vagabondo. Se mettiamo insieme queste due canzoni, La chanson pour l'Auvergnat e La mauvaise réputation, tutto avviene come se chi porta aiuto sia l'alter ego di chi viene aiutato. Penso che dobbiamo concentrarci su questa idea perché dà spazio ad una grande riflessione. Così come il conformista è solidale con il conformista, l'anticonformista è solidale con l'anticonformista. Possiamo vedere chiaramente qui che le relazioni sociali, come le concepisce Georges Brassens, sono tutt'altro che pacifiche. Nella sua visione delle cose ci sono due tipologie di persone inconciliabili che si scontrano. Karl Marx diceva che la forza trainante della storia è la lotta di classe, la lotta tra gli oppressori e gli oppressi. Per Georges Brassens, che non era comunista ma anarchico, le cose sono un po' più originali. Ci sono infatti due clan che si confrontano e tutta la storia umana è forse solo la storia del loro confronto. Ma questi due clan non sono gli oppressori e gli oppressi, sono i conformisti e gli anticonformisti. Solo che se i conformisti effettivamente formano un clan, che è anche il modo in cui li riconosciamo, i non conformisti per definizione non formano un clan, altrimenti diventerebbero conformisti anche loro. Il tipo di relazione che unisce i conformisti è ovviamente l'obbedienza cieca, mentre il tipo di relazione che unisce i non conformisti è l'amicizia. Torneremo su questo. Ma prima di tutto, come si riconosce un conformista? La risposta sembra abbastanza semplice. Il conformista è colui che accetta il modo di pensare e di agire della maggioranza. Essere conformista significa non prendersi la libertà di agire in modo diverso da ciò che ci si aspetta da noi. E questa è la definizione classica di conformista. Ma per Georges Brassens un conformista si riconosce soprattutto dalla sua ossessione per l'identità. Il conformista è colui che non è autosufficiente, colui che ha bisogno vitale di appartenere a un gruppo, indipendentemente dal fatto che questo gruppo sia una nazione, un popolo, un'etnia o una religione. Ma inoltre, per sentirsi in vita, il conformista ha bisogno di credere che il gruppo a cui appartiene sia un gruppo superiore agli altri, che la vita di chi fa parte del proprio gruppo vale più di quella di chi fa parte del gruppo opposto. Ed è per questo che i conformisti sono spesso così orgogliosi delle proprie radici. Nella sua canzone Les imbéciles heureux, qui sont nés quelque part, Georges Brassens si fa beffa ferocemente di tutti coloro che basano la loro identità non sui propri valori, ma sul luogo di nascita, sulle proprie radici o sulla propria appartenenza alla comunità, che vengano da Parigi o da Roma o da Sète o da Zanzibar o da In culo alla balena. La canzone si conclude con questi versi implacabili, quando suona l'allarme sulla loro felicità precaria contro gli stranieri, tutto più o meno barbari, escono dalla loro tana per morire in guerra, gli imbecilli felici che sono nati da qualche parte. Sì, ma lo stesso Georges Brassens non era legato alle sue radici, al suo luogo di nascita, alla città di Sète? Non ha scritto una magnifica canzone per essere sepolto sulla spiaggia di Sète? Quando la mia anima avrà preso il volo verso l'orizzonte, possa il mio corpo essere riportato nella mia terra natale in una cuccetta del Paris Méditerranée, capolinea nella stazione di Sète. In riva al mare, a due passi dalle onde azzurre, scavate, se possibile, una piccola buca soffice lungo questa spiaggia dalla sabbia così fine, la spiaggia della Corniche. Ascoltando questa canzone potremmo dire che anche Georges Brassens rivendica il suo attaccamento alla terra natale, alle sue origini, alla sua terra. Ebbene no, la supplica di essere sepolto sulla spiaggia di Sète è una canzone con due significati. Non puoi essere sepolto su una spiaggia non è una terraferma dove puoi seppellire una bara, è un terreno mobile e polveroso nel quale non si possono mettere radici. Il che dimostra che anche quando finalmente si trovano queste radici, esse sono fragili, come le parole che scriviamo sulla sabbia e che le onde cancellano. Infine, il finale della canzone conferma quello che dicevamo sulla differenza tra l'eroe e il brav'uomo anonimo. Povero re Faraone, povero Napoleone, poveri morti importanti che giacete al Pantheon, invidierete un po' l'eterno turista che pedala sull'onda sognando, che trascorre la sua morte in vacanza. Torniamo ora a quanto dicevamo prima. Per Georges Brassens il contrario del conformismo è l'amicizia. La vera amicizia è il legame che unisce due persone anticonformiste, che si riconoscono come amiche proprio perché si riconoscono non come identiche, ma come diverse. Molte delle canzoni di Georges Brassens sono dedicate all'amicizia, ma purtroppo la più conosciuta è Les copains d'abord, ovvero gli amici prima di tutto. Perché dico purtroppo? Perché questa canzone sembra elogiare tutto ciò che Brassens detesta, tutto ciò che denuncia. Il cameratismo maschile, la vita di gruppo, il mettere il proprio gruppo al di sopra degli altri, eccetera. Les copains d'abord è la canzone più paradossale di Brassens, quella che gli somiglia meno e per una buona ragione. Molte persone non sanno che questa canzone è l'unica che Brassens ha scritto su ordinazione. Non scelse nemmeno il titolo. Lo scrisse perché servisse da colonna sonora a un film diretto da Yves Robert e che si intitolava appunto Les Amis. Basta aprire una biografia di Brassens per vedere quanto sia stato difficile per lui fare questo lavoro, quanta difficoltà ha avuto nello scrivere il testo e nel registrare la canzone in studio, dovendo fare molte prove, mentre di solito lui non aveva bisogno di molte ripetizioni. Les copains d'abord non è quindi, contrariamente a quanto spesso si dice, un inno all'amicizia. È piuttosto un inno alla vita di gruppo, a quella vita di gruppo di cui Brassens ha denunciato la stupidità in tutta la sua opera. Ad esempio, in La mauvaise herbe, Georges Brassens canta: «Ci viene detto che gli uomini sono fatti per vivere in greggi come pecore. Io vivo solo e non è domani che seguirò la loro retta via». E potremmo citare altri esempi, ma il più esplicito di tutti è nella canzone Le Pluriel, in cui troviamo detto: il plurale non vale nulla per l'uomo e se siamo più di quattro siamo una banda di idioti. Come per caso, Georges Brassens scrisse questo testo subito dopo aver registrato Les copains d'abord, come se volesse rinnegare questa canzone che gli somigliava così poco. L'amicizia per Brassens non è la vita di gruppo, l'amicizia si vive in coppia e ancor meglio l'amicizia è questo meraviglioso legame che unisce due persone solitarie. Ma il rapporto che esiste tra due solitari che si separano dal gruppo è ancora amicizia? Non è già amore? Per Brassens l'amicizia potrebbe essere definito un amore casto. Nell'amicizia come nell'amore non è solo questione di amare una persona, ma di preferirla. È giunto quindi il momento di parlare dell'amore per Brassens. Brassens canta spesso l'amore come un sentimento frutto innanzitutto di spensieratezza. Questo è espresso con grande tenerezza nella canzone dedicata ai suoi amori giovanili, Les Amours d'Antan. Perché il cuore a 20 anni si posa dove l'occhio casca, la prima gonna che arriva ti impressiona, la più umile pastorella è un pezzo da re. In primavera Cupido usa tutti i tipi di legno per le sue frecce. Ci si incontra la domenica al mercatino delle pulci, mi piaci, ti piaccio e si andava. Non erano richiesti grandi sentimenti, non dovevamo nemmeno portare i nostri cuori. Al secondo appuntamento a volte non c'era nessuno, aveva dato buca la piccola amazzone, ma non si correva certo ad impiccarsi. Questa spensieratezza sembra essere l'unica strada che può portare al vero amore. La spensieratezza prima, la passione poi, e non il contrario. Ciò va contro la concezione che comunemente abbiamo dell'amore. Di solito ci si incontra, ci si innamora, segue un rapporto che dura per un po' e poi questo rapporto finisce per logorare i sentimenti che provavamo all'inizio, fino alla separazione. Questo è il nostro modo di concepire l'amore. Prima i sentimenti, poi la relazione. Per Brassens spesso le cose vanno al contrario. Prima il rapporto, poi i sentimenti. La relazione inizia nella spensieratezza. La spensieratezza vissuta dagli amanti giocosi che nella canzone Les amoureux de banque publique si baciano sulle panchine pubbliche. Si incontra qualcuno, flirtiamo per divertimento, stringiamo una relazione non seria, comunque non passionale, ed è solo una volta instaurata una relazione, anzi stabilita da molto tempo, che finiamo per innamorarci. Proviamo a dirlo così. Il vero amore arriva solo quando non si è troppo esigenti in amore. La canzone in cui Brassens esprime al meglio questo sentimento di spensieratezza come fonte di una relazione romantica appagante è ovviamente la Non demande un mariage, perché come un'eterna fidanzata alla signora dei miei pensieri penso sempre, ho l'onore di non chiedere la tua mano, non incidiamo i nostri nomi in fondo a una pergamena. Ci sono però dei matrimoni nelle canzoni di Brassens, ma quando avvengono arrivano a consacrare un rapporto che ha saputo conservare a lungo, nonostante tutte le difficoltà, il suo carattere spensierato. Nella canzone La Marche Nuptiale, Brassens immagina di assistere al matrimonio dei suoi stessi genitori. Anche se vivrò fino alla fine dei tempi, conserverò sempre il felice ricordo del povero giorno di matrimonio in cui mio padre e mia madre si sposarono davanti al sindaco. Ad essere sinceri, fu su un carro da buoi, spinto dagli amici, tirato dai parenti, che i vecchi innamorati realizzarono il loro matrimonio dopo tanto tempo d'amore, tanto tempo di fidanzamento. In questa canzone tutti gli elementi della natura si scatenano contro gli sposi. Il vento soffia così forte che fa volare il cappello del padre e i ragazzini del coro. La pioggia cade con gocce pesanti come per impedire le nozze a qualunque costo. Eppure il matrimonio continua e il matrimonio finalmente ha luogo. Le condizioni in cui si svolge questo insolito matrimonio sono come un riassunto simbolico di tutte le crisi che può attraversare una coppia che si ama. Queste crisi vengono qui paragonate agli elementi naturali, il vento, la pioggia, la tempesta. Quando l'amore ha resistito a tutti questi ostacoli, allora il matrimonio diventa veramente sacro. E contrariamente a quanto cantava Brassens quando era più giovane, esiste un amore felice, un amore fino a quando la morte non ci separi, così come si suol dire. La morte, eccola qui in conclusione la protagonista principale delle canzoni di Georges Brassens. Pauvre Martin, Le Testament, Grand-père, Bonhomme, Les funérailles d'antan, La ballade des cimetières, Trompe la mort. Ma la più bella di tutte si chiama Oncle Archibald. Boris Vian pensava che Oncle Archibald fosse il capolavoro di Brassens. Lo stesso Georges Brassens, in diverse interviste, suggerisce che Oncle Archibald è forse la canzone di cui è più fiero. Secondo Dominique Chaillet, Georges Brassens si ritrae nel personaggio di questo zio Archibald, che la canzone descrive come un uomo di buon carattere, generoso e che si difende male dagli ipocriti di ogni tipo. Un giorno Archibald incontra per strada una prostituta che cerca di sedurlo. Questa prostituta è in realtà la morte. Quando Archibald la rifiuta, la morte si offende e lo falcia di sorpresa. Segue poi un monologo in cui la morte riesce a convincerlo che ha tutto da guadagnare nel seguirla. Se vieni tra le mie braccia, la vita ti sembrerà più facile. Sarai fuori dalla portata dei cani, dei lupi, degli uomini e degli imbecilli. Alla fine lo zio Archibald si lascia convincere dalla morte e la canzone si conclude con la strofa seguente. E mio zio seguì le orme della bella, che non sembrava poi così feroce, ed eccolo lì a braccetto, scomparsi non so dove, a celebrare le loro nozze. Sono parole molto strane. La morte è una prostituta che va a letto con tutti, è un'immagine classica, ma normalmente non si sposa una prostituta. Tuttavia, ciò che sorprende di più alla fine della canzone è che lo zio Archibald finisce per dire sì alla morte e accetta di andare con lei in luna di miele. Dire sì alla morte è il paradosso più saliente della filosofia di Georges Brassens. Ma cosa significa dire sì alla morte? E in effetti questo non significa affatto amare la morte, ed è per questo che la morte viene rappresentata sotto le spoglie di una prostituta. In generale non piacciono le prostitute e non piace nemmeno la morte, ma dire sì alla morte naturale significa soprattutto dire no alla morte innaturale. La morte innaturale significa morire in guerra o morire per delle idee o morire per la nazione, o morire per la rivoluzione, o per questa o quella grande causa. Questa è la morte che vogliono gli eroi, o coloro a cui non piace veramente la vita per quello che è. Al contrario, i bravi uomini, come zio Archibald, non si preoccupano di essere eroi. Vogliono sinceramente vivere e amano farlo da semplici mortali, finendo per dire sì alla morte naturale, semplicemente perché hanno detto sì alla vita.